It's planting season. That means that now is the perfect time to add some color to your yard. And for that, you can't do better than roses from Proven Winners Color Choice Shrubs. They're the ones in the white containers. Each one has been trialed and tested by a team of expert horticulturists. Look for Proven Winners roses in the white containers at your local garden center, because you and your home deserve the best.
Federica Garbuglia e Benedetta Donvito presentano Ragazze Animate. Benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di Ragazze Animate. Ciao Fede.
Ciao Bene.
E bentrovati.
E ciao a tutti voi, ovviamente.
Esatto, bentrovati a tutti coloro che sono reduci da cenoni e cenette al lume di candela. Non è ancora finito il tour de force, resistete e fatelo con noi guardando i film che vi proponiamo, così da rimpolpare il nostro cineforum.
Un film leggerissimo, poi oserei dire. In effetti poi dopo avremo modo di parlarne, ma vorrei dire un grazie sentito a Benedetta che mi ha consigliato questo film e soprattutto vorrei dirti Bene che riceverai, penso, in 4-5 giorni lavorativi la fattura del mio psicanalista, perché questo film ha lasciato, non so, la mia mente molto scossa.
Sì, ma guarda, non molto pensare provata. Che io abbia vissuto sorte diversa, perché appunto anche se sono stata io a proporlo, stessa sorte mi è toccata. In effetti The Lobster non è proprio una camomilla, non è un abbraccio caldo, è piuttosto è una doccia fredda con broncopolmonite annessa, cioè è proprio un'esperienza traumatizzante, ma non per questo non arricchente. Infatti,
esattamente,
vedremo durante il corso della puntata come questo film ha moltissimo da insegnare e da dire. Quindi direi che dopo la sigla possiamo iniziare la nostra seduta di psicoanalisi. Sigla? Ragazzi, di questo film è stato detto che una volta visto, speri di non averlo mai visto, cioè ti auguri di non averlo mai visto, oppure di prendere una pillola magica della dimenticanza, dell'oblio, per poterlo rivedere di nuovo e rigustarlo di nuovo. The Lobster è una commedia nera uscita nel 2015 ed è il prodotto delle sante mani, dei santi occhi e del sacro cervello di Yorgos Lanthimos, anzi Lanthimos, che è un regista greco. The Lobster è il suo primo film in lingua inglese, poi ha continuato con Il sacrificio del cervo sacro e il pluripremiato La favorita. Tutti questi film sono caratterizzati da sicuramente un gusto del grottesco tutto speciale.
Ma andiamo ora a dare un'occhiata velocissima al cast di questo grottesco ma anche bellissimo film. Il protagonista, tra l'altro è anche l'unico ad avere un nome, ovvero David, è interpretato da un irriconoscibile e baffutissimo Colin Farrell. Accanto a lui poi troviamo Rachel Weisz, che interpreta il suo love interest, anche se per questo film non possiamo proprio parlare di una tradizionale storia d'amore, come poi dopo andremo a vedere. E una menzione speciale va fatta per Olivia Colman, che è ormai conosciuta da tutti per aver interpretato la regina Elisabetta II nella terza e quarta stagione di The Crown. Lanthimos sembra avere una grande passione per la Weisz e la Colman, visto che l'ha scelta anche come protagoniste del suo film successivo in lingua inglese, ovvero La favorita.
E anche Colin Farrell, tra l'altro, era
anche
stato
Colin Farrell era stato
scelto per Il sacrificio, cioè è protagonista, è attore in nel sacrificio del cervo sacro, quindi è uno di quei registi che si affeziona e si fida della sua cerchia di attori.
Tra il cast non nativo della Gran Bretagna vi è poi Lia Seydoux, attrice francese, celebre protagonista di La vita di Adele.
Vita di Adele, che è stata nominata, esatto, Vita di Adele, che è stata battezzata da, questa la devo raccontare perché è bellissima, dal padre di una mia carissima amica come un film per guardoni, e devo dire che non si può sorridere e essere parzialmente, almeno parzialmente d'accordo con questa definizione. Ma di che cosa parla? Di che cosa parla questo film incubo, questo film che ci toglie il sonno? The Lobster è una rappresentazione satirica della società contemporanea, in cui la vita di una persona è spesso considerata degna e piena solo se si ha un compagno e una famiglia propria. Nel film questo aspetto che ho appena descritto sicuramente è estremizzato, è portato proprio all'estremo. The Lobster infatti ci presenta una realtà in cui i single, tra cui vengono inclusi anche i divorziati e i vedovi, quindi single proprio non per scelta, o chissà, vengono rinchiusi, dicevo, questi single in un hotel decisamente inquietante, e hanno 45 giorni, esatto, non è Lilton, e hanno 45 giorni di tempo per trovare un compagno o una compagna, altrimenti allo scadere di questi 45 giorni saranno trasformati in animali. La razza però, attenzione, viene scelta dai reclusi, dagli ospiti dell'hotel nel momento del check-in, quindi c'è almeno questa libertà. Infatti la maggior parte delle persone sceglie i cani, ed è per questo che la direttrice, ovvero Olivia Colman, afferma che è per questo che se ne vedono così tanti in giro, perché appunto sarebbero gli ex single e tutti scelgono di diventare un cane. Nell'hotel ci sono delle regole ben precise. E quali sono? Provi ad elencarle, signorina Garbuglia.
Ci provo subito, me le ricordo molto bene, mi hanno segnata mentalmente. Allora, innanzitutto gli ospiti, al loro malgrado, possono guadagnare giorni extra oltre ai 45 dati a disposizione a tutti per trovare l'amore della loro vita, se di amore possiamo parlare. E come possono farlo? Uccidendo uno dei loner, i singoli vengono chiamati nella versione italiana, ovvero coloro che agli antipodi della società sono contrari alla vita di coppia. Tra l'altro molti di loro sono proprio ospiti dell'hotel che hanno deciso di fuggire dall'hotel e che vivono nella foresta che circonda la residenza dove tutti sono costretti a vivere. Tutte le persone che vivono nell'hotel sono poi vestiti uguali, ovvero uomini uguali altri uomini e donne uguali altre donne. Le donne indossano questo vestito molto scialbo e gli uomini giacca e cravatta. E l'ultima regola prevede che le coppie che si formano potranno poi tornare a vivere nella società, ma per, diciamo, formare queste coppie devono avere tratti simili, anche estremamente superficiali, come ad esempio una delle coppie che vediamo formarsi durante la storia narrata dal film ha come punto in comune il sanguinamento dal naso, anche se poi anche lì c'è una piccola storia che non vi stiamo a raccontare per mancanza di tempo.
Certo, sarebbe molto comodo se fosse così anche, diciamo, nella vita normale. Mamma mia, cioè un dito storto uguale, non lo so, un dente rotto e tac, hai trovato subito l'uomo per te. Fantastico.
Esatto.
Molto brevemente riassumiamo lo svolgimento della trama. David a un certo punto si unisce ai loner, quindi ai singoli che vivono fuori dalla residenza nella foresta, e proprio in questo gruppo trova una donna di cui si innamora, anche in virtù della miopia che li accomuna. I due riescono poi a fuggire nella città, cioè dove le coppie e le persone normali, se di normale si può parlare, vivono. A questo punto noi ci fermiamo con la trama perché è abbastanza movimentata e riassumere in dettaglio sarebbe non solo troppo lungo, ma veramente rovinerebbe anche il gusto di vedere questo lungometraggio. Se non l'avete visto, speriamo di avervi già abbastanza intrigati. Se invece l'avete già visto, vi ricorderete, se non soffrite di amnesia, come va a finire la vicenda. Quindi a questo punto ci concentriamo su alcuni particolari del film e soprattutto sul messaggio che vuole trasmetterci questo film e perché vale la pena di perdere quelle ore di sonno e di tranquillità come fa The Lobster.
Beh sì, del resto abbiamo chiamato questa puntata The Lobster e l'amore moderno proprio perché il film vuole dare un po' vuole fare una critica di quello che è l'amore ai giorni nostri, come diceva bene, una critica sicuramente estremizzata, ma che è sempre critica e satira. E per un pochino andare a vedere quello che si nasconde dietro questo film, abbiamo deciso di ascoltare le parole del regista, che è senza dubbio il modo migliore e più sicuro di capire quello che ha voluto trasmetterci, e direi che per questo film vale ancora di più. Yorgos Lanthimos ha infatti dichiarato di aver girato questo film per poter parlare delle relazioni e soprattutto di come le persone si sentano sotto pressione per avere successo in questo campo della vita, soprattutto ai giorni nostri. Secondo il regista greco, infatti, l'amore moderno è come questo campo minato di regole e aspettative arbitrarie, dove troviamo sempre il modo di giustificare dei comportamenti assurdi. E tramite il film The Lobster lui cerca di prendersi gioco, ma anche farci riflettere su questo mondo ormai impostato sulla necessità sociale di trovare un partner, che debba poi anche rispettare determinati requisiti. Infatti pensiamo banalmente che al momento di registrarsi nell'hotel, a David viene chiesto se preferisce le donne o gli uomini, e quando lui dice di preferire un'opzione bisessuale, questa non è disponibile. Quindi c'è questo, diciamo, mondo dove è tutto nero, è tutto bianco, non esiste il grigio.
In cui c'è assoluta mancanza di libertà, esatto. Sì, in cui tutto procede su due binari e basta. Ma la domanda che ci pone l'Antimos è anche: l'amore è possibile? È davvero possibile? Questo film infatti mette in discussione le ragioni per cui amiamo. E in particolare, secondo un articolo che abbiamo letto, la cosiddetta property view, per cui si ama qualcuno per le caratteristiche, siano esse fisiche o no, di una persona. Ovviamente l'Antimos lo fa ridicolizzando i personaggi che si scelgono e si piacciono per i motivi più stupidi e più assurdi, come può essere un difetto comune. Ma in questo modo ci si innamora, secondo la property view, di chiunque presenti le stesse caratteristiche, e in questo modo si incorre nel paradosso di Gellner. E la copertina non riveste un ruolo secondario nel farci capire che concezione dell'amore, o comunque che concezione di critica all'amore come viene inteso modernamente, ci propone il regista. Infatti il design è stato affidato all'artista che ha curato la maggior parte delle copertine di Lanthimos dal 2005, ovvero Vasilis Marmatakis. In un'intervista l'artista ha dichiarato che il senso della copertina, che chiaramente non vi possiamo descrivere a voce, vi invitiamo però a cercare su internet appunto la bellissima immagine, e comunque la posteremo sulla nostra pagina. E in un'intervista ha dichiarato appunto che il senso della copertina risiede nell'idea della solitudine, nel desiderio di essere assieme a qualcuno nello spazio, e qui sto proprio citando, traducendo direttamente da quello che ha dichiarato. Ma c'è anche di più, perché come sempre vengono proposte più di una immagine come possibili copertine, e una delle proposte di Marmatakis era un'immagine in cui David abbraccia se stesso che bacia la donna miope, ovvero Rachel Weisz. Cioè ci sono David e Rachel che si baciano e David che abbraccia questa coppia. E il significato di questa immagine era che ci innamoriamo di noi stessi innamorati, cioè dell'idea di essere innamorati. Si tratta quindi solo di una fantasia autoimposta, di qualcosa che ci piace credere, di come ci piace essere ritratti, insomma.
Assolutamente, e in particolare la locandina del film, quella che abbiamo postato proprio oggi nella nostra pagina Instagram, se vogliamo un po' continuare a filosofeggiare, mi faceva venire in mente il celebre mito di Aristofane, che è raccontato nel Simposio di Platone, che è il mito con cui i greci cercavano di rappresentare e spiegare anche la visione moderna che abbiamo anche noi poi delle anime gemelle. Detto proprio brevemente, secondo questo mito, Zeus inizialmente all'alba dei tempi creò tre sessi, ovvero uomo, donna e androgino, ovvero questo essere con due braccia, due gambe, due teste e anche due sessi. Resosi conto però che questo essere era troppo potente, Zeus decise di dividere a metà gli androgini, che da allora vagano sulla terra alla ricerca della loro metà recisa. Forse molti di voi avranno letto di questo mito in molte pagine Facebook che trattano d'amore e danno citazioni romantiche.
Beh, molto romantico, molto romantico.
Questa visione appunto di David che abbraccia Rachel Weisz, la protagonista femminile, dove però la protagonista manca, appunto vediamo nella copertina che abbraccia, come se abbracciasse solamente l'essenza di lei, appunto ricorda un po' questa ricerca di qualcuno che possa completarti, anche se appunto dire che ci innamoriamo di qualcuno che ci completi è un'idea sbagliata, perché noi siamo già completi da soli. Ma l'idea appunto anche greca dell'anima gemella cozza molto invece con quello che viene proposto nel film, ovvero che l'amore sia possibile solo con qualcuno che abbia le nostre stesse caratteristiche, quindi con qualcuno che sia certo, alla fine simile a noi, anche per qualcosa di stupido come abbiamo detto più volte, come l'essere miope o il soffrire di epistasi.
Il mondo di Lobster è ovviamente un mondo di estremi, un mondo in cui da una parte esiste la realtà angosciante dell'hotel, delle sue regole dittatoriali e spietate, sconsiderate, e dall'altra però ci sono gli altrettanto folli e sconsiderati loners, a cui si unisce David ribellandosi al sistema di accoppiamento coercitivo. I loners sono i rinnegati, i ribelli della società, ma finiscono per costruirne un'altra altrettanto oppressiva e insensata. Sempre il regista dice a proposito: volevamo mostrare una situazione paradossale in cui si cerca di evadere da un certo tipo di sistema e si finisce per crearne un altro. Poi tra l'altro vorrei dire è anche un po' l'esito che hanno molte dittature e movimenti di protesta, di ribellione. La società costruita dai loners, pur millantando una certa libertà rispetto alla società per così dire tradizionale, finisce per privare i suoi componenti della loro autonomia attraverso una regola sì semplice ma cinica da far paura: ogni forma d'amore tra gli evasi dall'hotel è vietata, ma a livelli proprio estremi, ecco, non definirei neanche amore, non ci può essere proprio un contatto, quasi un contatto d'affetto. Ciò porta la leader del gruppo, la spietatissima Lia Seydoux, a punire David e la donna di cui lui si innamora, rendendo quest'ultima cieca e quindi privando i due della caratteristica che li accomunava, ovvero l'essere miopi. Questo, secondo la logica del film, vieterebbe dunque loro di poter vivere appieno il loro amore. Cioè, questo che è assurdo, che non è che il loro amore viene diciamo coraggiosamente portato avanti e dato per scontato, anche se la donna diventa cieca. Questo è proprio vissuto come un vero dilemma.
Certo, dilemma che poi è anche il punto centrale del finale del film, quindi qua spoiler per
chi
ora è molto curioso e non ha ancora visto il film, perché appunto l'importanza di avere una caratteristica in comune è alla fine la chiave per poter avere una storia d'amore profonda, perlomeno sempre secondo le logiche perverse che ci presenta il film. La scena finale ci mostra infatti un David alquanto disperato nel bagno di un ristorante di fronte a un'importante scelta, ovvero quella di rendersi cieco con un coltello, così da tornare ad avere un punto in comune con la sua amata, che appunto, come abbiamo detto, è stata resa cieca, oppure rimanere così com'è, quindi miope, e però privarsi di ciò che alla fine può permettergli di vivere appieno il suo amore, sempre secondo l'estremizzazione di amore presentataci nel film. Il film purtroppo, per fortuna, anche non ci mostra cosa David sceglie di fare, lasciandoci quindi un finale aperto alla nostra interpretazione, e come in ogni film in cui vi è un finale aperto, sono state avanzate moltissime tesi tra i fandom più disparati.
E secondo me, vorrei dire che secondo me David si acceca, perché secondo me vorrebbe proprio dimostrare come hanno un lavaggio del cervello talmente profondo, cioè c'è un convincimento talmente profondo che questa comunanza superficiale sia necessaria, che si autoinfligge questa sofferenza per poter vivere nella società. Perché secondo me l'Antimos non ha uno spirito molto positivista, quindi, o comunque positivo, non positivista. E quindi secondo me questo è l'esito che mi immagino dopo i titoli di coda. Però prego, non volevo interrompere.
Grazie per averlo detto, perché anche secondo me si acceca, nel senso che anche decisioni che ha preso in precedenza nel film fanno, non so, mi hanno fatto pensare a lui come un qualcuno che segue molto però queste regole imposte dalla società, anche se appunto può decidere di andare con i loners. Però devo dire, tra le mille tesi che sono state avanzate, quelle più interessanti sono quelle che invece sostengono che lui in realtà non si accechi, e quindi che scelga di rimanere miope anche in virtù del fatto che, essendo la donna amata cieca, lei non saprà mai se lui si è accecato o no, quindi lui può anche mentirgli. E secondo queste tesi, appunto, che sostengono che lui scelga di non accecarsi, il significato sarebbe che essenzialmente il vero amore non esiste, essendo solamente il frutto di autoconvincimenti e bugie, mentre secondo altre addirittura vuol dire che il lieto fine non esiste, ovvero che la felicità attraverso la vita di coppia non è raggiungibile, ma solamente raggiungibile se mai sia raggiungibile attraverso...
Comunque, non so se si è capito, ragazzi, ma siamo entrambe single. No, scherzo, volevo dire che sicuramente questo non è un inno alla vita di coppia, non è un inno, diciamo, alla certezza di trovare la felicità, perché io non credo onestamente che l'Antimos volesse distruggere così gratuitamente non solo le speranze ma anche l'idea di una possibile relazione felice. Non credo sia questo lo scopo di un regista, che comunque è molto intelligente, anche molto raffinato e fine, sarebbe un po' tagliato con l'accetta come modo di vedere, sarebbe sarebbe appunto estremo per un regista che invece vuole dimostrare come l'estremo sia sempre folle e sconsiderato. Secondo me ci vuole proprio mostrare come ci vuole sicuramente tanta sensibilità per saper riconoscere la persona con cui vogliamo, se davvero vogliamo, appunto spendere passare il resto della nostra vita.
Esatto, infatti secondo me ciò che magari un pochino di vero c'è dietro queste teorie anche così estreme è proprio l'estremizzazione del film, ovvero che il regista abbia voluto rappresentare e dare una satira così sferzante di quella che potrebbe essere l'amore oggi, proprio per farci riflettere su quelli che sono i preconcetti riguardo la vita di coppia e la necessità di cercare la nostra anima gemella che la società moderna ci impone, ma soprattutto anche quello di spingerci a pensare cos'è l'amore, cosa rappresenta per noi l'amore e quanto influisce anche, no, sulla nostra vita. E con queste domande super filosofiche.
Con queste domande io esco e vado a cercare una persona alta come me e del mio stesso colore di capelli, perché questo credo mi renderebbe estremamente felice e soddisfatta,
ovviamente,
di ciò che sono e della vita che ho. Quindi ragazzi, uscite di casa quando chiaramente è possibile, prima delle 10, con le mascherine e con tutte le accortezze, cercando sotto le mascherine altrui bocche simili alle vostre, colli lunghi come i vostri e dita dei piedi storte
come
uguali.
Le vostre
come le vostre.
Beh, devo dire poi che la mascherina non conta come punto in comune, perché sennò veramente sarebbe troppo semplice.
No, gli orpelli esterni non contano, no, assolutamente, ci vogliono cose ben più profonde. Va bene ragazzi, noi vi ringraziamo per averci ascoltato anche oggi, speriamo che vi sia piaciuto il film e di avervi interessato, intrigato abbastanza da andare a vederlo stasera. Quindi vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Okay, parachutes ready.
Boy, the things I go through to get auto loan rates as low as 1.04% APR for 36 months on new vehicles with PenFed.
You are aware that you don't have to be a military member to save hundreds on your auto loan, aren't you? Anyone can join PenFed.
As someone terrified of heights, I probably should have looked into that.
Probably.
Drop me off at the shore.
PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/autos or call 1-800-247-5626. Advertised rates available through the PenFed Car Buying Service. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money. Now through April 18th, Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.